Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Buonasera a tutti. Ciao Erika, come va?
Ciao,
tutto
Michele,
bene?
Tutto sotto
controllo?
Tu?
Io abbastanza, saluto Andrea in regia. Stasera ragazzi una puntata pazzesca di New. Forse toccheremo l'apice. Ovviamente questa settimana, questa è la settimana di
Sanremo,
del Festival di Sanremo. E noi quindi vogliamo fare concorrenza a Sanremo con il modo molto originale, cioè parlando di Sanremo. Giusto.
Tra l'altro lo stiamo guardando.
Sì, che tra l'altro abbiamo in streaming in sottofondo, quindi potremo anche ogni
c'è
tanto
un look giapponese, una cosa agghiacciante. Ma
sì, appunto, non lo so, una specie di kimono, non lo so.
Sì, vabbè.
Ovviamente suggeriamo a tutti quelli che ci ascoltano di lasciare la televisione accesa e di, però di ascoltare noi, perché tanto la musica a Sanremo quest'anno, diciamolo, è pessima.
Ma poi stasera sono le cover, tra l'altro
sì,
scelte
ma...
un po' inquietanti.
Ma dai, ascoltate noi. Che tra l'altro stasera faremo un classificone pazzesco con un ospite pazzesco. Però prima di presentarlo diamo la soluzione del non mi è new della settimana scorsa.
Il cronista è pronto già in tribuna, e i tifosi in impaziente attesa fanno voti alla mia fortuna perché vinca la squadra del Canarino.
Allora, il quiz era veramente difficilissimo. La settimana scorsa, ricordate, abbiamo parlato delle abbiamo fatto il classificone
degli inni delle squadre di calcio.
Degli inni delle squadre di calcio e questo era un inno di una squadra di calcio, era l'inno del Modena, Canarino va, registrato nel 1964 dall'Equipe 84. Questa è la prima incisione, quindi di un fondamentale gruppo del beat italiano. Hanno debuttato così. Non ha indovinato nessuno.
La mamma.
Ah, la mamma.
Sì,
ce l'ha fatta.
Indovinò. Ricordi, c'è scritta anche il gruppo. La
ok,
band.
Quindi complimenti a Mirella Grazzi, che quindi rimane lì, anche se il notaio ha rifiutato il suo ricorso. Quindi il campione ancora è Giorgio Pierotti.
Sì, e tra l'altro stasera ci sarà una sfida sola, che è quella del non mi è new, non ci sarà l'anno. Quindi Mirella e Giorgio,
tenetevi pronti perché dovete indovinare, e questa è l'unica occasione questa sera. Che canzone è questa?
Mondo in vetrina, io resto in cantina, fiori di bosco, stasera non esco con voi. Strade di notte, mio cuore che batte, storia già fatta, ma tu sei distratta e un po' mia, sei mia. Se sapessi com'è grande il mare stanotte fa sognare.
Allora, questa è una canzone meravigliosa, bellissima, che tra l'altro ha fatto sussultare sulla sedia il nostro super ospite, che vi presenteremo a breve. Diteci chi la canta, chi l'ha scritta e di che anno è. Già qualcuno ha indovinato?
Pierotti ha indovinato l'autore.
L'autore? Però ha sbagliato il titolo, quindi ancora non gliela diamo valida. Non gliela diamo valida, aspettiamo che indovini. E invitiamo tutti gli altri ascoltatori ovviamente a darci la soluzione di questa non mi è new. A questo punto però passiamo direttamente al clou della serata.
Sì, presentiamo l'ospite dopo la sigla.
Dopo la sigla, perché prima c'è la sigla. Vai Andrea. Oh yeah. Benissimo Erika, quindi la sigla è quella giusta, perché ovviamente non si può parlare di Sanremo senza utilizzare questa sigla. E l'ospite è quello delle grandi occasioni.
Sì.
Allora, innanzitutto diciamo che è un ritorno in radio dopo moltissimi anni, perché lui ha fatto un sacco di cose nella vita, tra cui anche lo speaker radiofonico ai primordi probabilmente anche della radio, con le prime radio libere, addirittura Radio Monte Carlo. Insomma, ha una carriera importante anche in quel campo, ma poi si è distinto soprattutto perché lo conoscono in pochi, ma nell'ambiente lo conoscono tutti.
Sì, che lui è molto noto.
È un deus ex machina, ha chiesto di presentarlo come manager delle dive, controverso manager delle dive, e quindi detentore di una come si dice?
Un'agenzia.
Un'agenzia appunto,
a Roma
che appunto lancia le dive, però nella sua vita ne ha fatte veramente di tutti i colori, in tutti i campi. Ed è con noi, con grande onore lo presento, il grande Giorgio Fusberti.
Buonasera. Bravo. Buonasera a tutti e soprattutto buon lavoro a tutti.
Bene, Giorgio Fusberti ci augura buon lavoro, mentre intanto si può dire che la mamma dell'Erica ha indovinato, e quindi battendo Giorgio Pierotti, ci dispiace. Quindi a questo punto il titolo di campionessa passa nelle sue mani.
Sì.
E ci vediamo la prossima settimana. Allora, torniamo al nostro Giorgio Fusberti, che appunto, come ho detto, ha un uomo diciamo molto poliedrico, che ha svolto molte attività nella vita, ma soprattutto è un uomo dentro al meccanismo del nostro star system, del nostro showbiz, della nostra musica. Quindi tu a Sanremo ci sei vissuto per anni.
Ho lavorato molto con Adriano in quel periodo, Adriano Ragozzini, non Adriano Celentano, e niente, sono sempre rimasto attorno a questo pianeta e sono anche felice che questa sera un mio giovane, Ed Menichella, potrà finalmente cantare dal palco dell'Ariston.
Sì, perché addirittura incredibilmente c'è anche questa cosa da dire, che stasera uno degli assistiti, diciamo, di Giorgio Fusberti, che come ho detto adesso è manager, quindi di dive ma anche di divi, diciamo così, sarà sul palco dell'Ariston, quindi noi potremo addirittura probabilmente qui in diretta seguire. Ti ringraziamo ovviamente per aver rinunciato a seguire fino a Sanremo il tuo assistito.
Beh, per il mio ritorno in radio questo ed altro, era un momento importante. Io ringrazio Michele, ringrazio Erika, ringrazio Radio Incontri. Essere qui è un'emozione, era dai tempi di Radio Onda Rossa Roma che non provavo questa emozione.
Appunto.
Tra l'altro, uno scoop delle ultime ore è che il nostro buon Fusberti si vuole candidare a sindaco di Sansepolcro.
Sì, ora qui non bisogna parlare di politica, però
diamolo questo scoop, secondo me è importante. Inoltre il punto programmatico principale di Fusberti è quello del comune unico Valtiberino.
Ah, addirittura.
Sì, lui vuole fare il sindaco della Valtiberina.
Per esattezza è comune unico Aretino. E comunque non sono io che mi candido, ma sono loro che chiedono a me di candidarmi.
Ecco, questo è vero.
Puntualizziamo.
Tutti grandi dicono così quando scelgono di candidarsi. Vabbè, vedremo poi le tue avventure politiche, magari per quelle ti richiameremo più in là. Il comune unico Aretino mi inquieta come idea, cioè c'era tanto bene la provincia a sto punto, che vuoi fare il comune unico?
È proprio per questo, ripristinare la provincia e fare anche il comune unico.
Tutto a guida Fusberti.
Va bene, ok. Perfetto, vabbè, abbiamo preparato una mega ultra classifica che abbiamo intitolato Orrore a Sanremo, perché il nostro Giorgio poteva parlarci di bella musica, però lui, avendo conosciuto un po' tutti, ha conosciuto anche le cose peggiori. Quindi direi di iniziare subito con, qui sono 15 posizioni, quindi tanta roba, con la numero 15 della nostra classifica.
Nomadi e fumatori d'oppio dall'Oriente sui tappeti, le visioni riempiranno le mie mani vuote. Cartagine era bella in mezzo ai melograni. È vero, poi numeri dividi con me. Ho perso la testa, ma sto bene anche senza. Uru, balessa a me. Thank you.
scivolando sulle soglie di nuovi amori, con misteriosi nomadi per misteriose mete, giochi di prestigio con i fili del destino. A quel tempo l'oppio ci costava meno di una birra. È vero, tra i numeri ti tiri con me, ho perso la testa, ma sto bene anche senza. Uru, bless a me, uru, bless a me, uru, bless a me. Nelle dune fanno l'eco l'universo. Eravamo ancora dilettanti di delitti. Cartagine era bella in mezzo ai melograni.
Allora, i nostri ascoltatori si chiederanno cosa fosse questa canzone. Noi l'abbiamo mandata in onda per restituirgli quello che meritava. Questa era Oppio, cantata da Sibilla, ed era il Festival di Sanremo del 1983. La ragazza, che tra l'altro veniva dallo Zimbabwe e si chiama Sibilla Marilli Mostert, ebbe una enorme sfortuna. Partiva con grandi pretese. Era una ragazza con una bella voce. Aveva dietro un compositore importante come Franco Battiato, in coppia con Giusto Pio, che quindi aveva già lanciato gente del calibro di Alice, la stessa Juni Russo, eccetera. Quindi partiva con tutte le migliori, i migliori elementi per avere un buon successo. La canzone non era male, purtroppo cosa successe? All'epoca si cantava sulla base. Il problema è che fu mandata alla base con la voce, quindi la ragazza aveva il microfono aperto, sentendo la base con la voce, tentò di cantare, però fece un disastro clamoroso. Fu il prodotto finale sul palco di Sanremo, fu inascoltabile e fu eliminata. Da lì poi purtroppo si è interrotta una carriera che poteva anche essere interessante. Noi l'abbiamo mandata in onda perché era un bel pezzo, era una brava cantante ed è stata molto sfortunata. Vogliamo aggiungere qualcosa, Erika?
Io parlerò delle edizioni di Sanremo.
Ok.
In chiamate in causa.
Quindi chiedo subito a, scusate, al buon Giorgio, dove fosse lui nell'83? Eri a Sanremo o eri da qualche altra parte?
No, ero a Sanremo anche quell'anno, solo che la ragazza di cui tu parli, per un conflitto di interessi, io non ci posso intervenire. Ebbi un flirt in quel periodo con la ragazza.
Capito?
Ecco.
Mica dorme. L'83, Erika.
83, l'edizione fu presentata da Andrea Giordana, affiancato da Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti, che all'epoca erano le tre conduttrici del programma musicale Disco Ring. È elegante l'impianto scenografico, in cui il colore dominante è il bianco, ma meno vivace delle tre edizioni precedenti. A questo Sanremo partecipa Vasco Rossi con Vita Spericolata, i Mattia Bazar con Vacanze Romane e l'italiano di Toto Cotugno.
Che arriva però secondo.
Vincerà, strano, vincerà Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.
E qui accade la classica tipica cosa di Sanremo, che chi non vince poi diventa famosissimo e la sua canzone è amata per decenni, e chi vince, Tiziana Rivale, scompare. Pare anche, qui non so se me lo può confermare il nostro Fusberti, che Tiziana Rivale sia stata anche un pochino osteggiata dalle case discografiche e quindi abbia avuto poca fortuna futura, un po' come Jalis, no?
Sì, lì c'era anche un problema con la Totip, che all'epoca era lo sponsor che raccoglieva i voti, e avevano un flirt tutti quelli della Totip con la Rivale, contrariamente agli altri classificati, la favorirono, ma poi, come ben detto, a Disco Ring non ci andò Tiziana Rivale.
Vabbè, il problema del Totip è un problema che meriterebbe uno studio, perché all'epoca, insomma, con quelle schedine Totip anch'io ho visto fare cose grosse, anche qui a Cortona, vabbè. Ma andiamo però alla numero 14 della nostra classifica, sentiamola.
Mi piacerebbe parlare col vento, ma lascia stare, ma chi te lo
qui abbiamo a che fare con Marinella, vero nome Marinella Bulzamini, classe 52, bolognese, una donna straordinaria, sembrava un po' uno sbirulino dell'epoca, ma in realtà era ben altro personaggio. Due anni prima, nel 79, presentò una canzone dal titolo Autunno cadono le pagine gialle, un delirante sfogo di un'impiegata della SIP alienata dai numeri telefonici.
Capirla.
Dell'81 in questa esibizione era con quattro figuranti e un balletto con una scopa di saggina che è rimasto nella storia di Sanremo. Arriverà settima in quell'edizione.
E vabbè, mica male però, dai.
Inciderà la sigla del primo Bim Bum Bam quando ancora andava solo sulle reti lombarde. E poi successivamente perse la sfida della vita, lo spareggio con Cristina D'Avena per incidere le canzoni dei cartoon per la futura Mediaset.
Ah, cioè l'alternativa era tra lei e Cristina D'Avena.
E scelsero Cristina.
Ci hai messo lo zampino te per caso in quella scelta?
No, io all'epoca ancora
avevi un flirt.
Avevo un rapporto privilegiato con il Berlusca, ma non era una cosa nota.
Ok, quindi Sanremo 81, Erika?
81, presentato da Claudio Cecchetto alla sua seconda conduzione consecutiva, affiancato da Eleonora Vallone, che si distinse per la sua bellezza e le numerose gaffe, e Nilla Pizzi, in veste di madrina per i 30 anni della manifestazione. Si aggiudicò la vittoria del brano Per Elisa, scritto da Franco Battiato con Giusto Pio e cantato da Alice. Note di quell'edizione sono anche Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, oltre che ancora di Edoardo De Crescenzo e Caffè Nero Bollente di Fiorella Mannoia. Grandissimo successo fu la sigla di quella direzione, che è la celeberrima Gioca Giù, cantata dallo stesso Cecchetto.
Quindi Anna Tona, l'81 fu veramente una bellissima edizione. Tra l'altro anche la Mannoia, quando era rock, insomma, e che probabilmente se la faceva anche con Fusberti. Ma passiamo al numero 13.
Il papà è una cosa seria, con papà non c'è pazzia, è una cura che va bene, oh papà non puoi ingannare. Il papà è come il ciucciotto, la coperta di Linus, se cercate un antistress ammuccato buon papà. Io mi sento più buona e bella, faccio gnocca gauzzarella, e sia vita amara si fa, si addolcisce con un papà.
Allora, mi pare di riconoscere Marisa Laurito, giusto?
Eh sì. Non lo possiamo definire un capolavoro, quello scritto da Palomba Alfieri. Il Sanremo in questione era l'89 e questa terribile canzone fortunatamente non ha avuto un seguito musicale da parte della Laurito.
Il babà è una cosa seria.
Esattamente, e arrivò dodicesima a Sanremo, si conquistò la metà della classifica.
Troppe schedine del Totip votate probabilmente a Napoli.
sì, poi il testo insomma spaziava completamente su questo tema della pesantezza della Pummarola e altre prelibatezze gastronomiche italiane. Poteva essere buono per l'Eurofestival se all'epoca mandavamo la Laurito.
Sì. Che anno era? L'89?
Sì.
E allora niente, mi sa che già avevamo smesso in 89. Non ricordo, vabbè. Ok. Erika, questa edizione chi l'ha vinta?
Allora, fu presentata innanzitutto, questa è una perla, perché c'era Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, soprannominati i quattro figli di papà.
I figli di.
Famosi appunto per avere questa cosa di essere figli di. In realtà Adriano Aragozzini, che è stato l'organizzatore di questa edizione, aveva chiamato Renato Pozzetto per presentarla, che si ritirò poco prima da Kermesse Canore, quindi sono dovuti ricorrere a questi quattro sciagurati che hanno avuto una visione particolarmente sfortunata. Infatti la cosa che si ricorda di più furono gli interventi comici di Beppe Grillo e del trio Marchesini Lopez Solenghi. Vincerà Fausto Leali con Anna Oxa con il brano Ti lascerò, e tra gli emergenti si impose una giovane Paola Turci con il bellissimo brano Bambini. Famosissima ovviamente in questa edizione è Almeno tu dell'universo di Mia Martini, e in quell'anno si annota la prima e unica partecipazione di Jovanotti in gara
con Vasco, se non erro, ed è quell'anno che ho visto tipo un milione di schedine Totip votate Jovanotti alla ricevitoria con dei personaggi, forse c'era, chissà se c'era qualche tuo collega lì a votare.
Io non ero a Sanremo quell'anno, ero alle capannelle all'ippodromo, di conseguenza qualcosa c'entro, ma non voglio dire altro.
Vabbè, però è un'edizione a Ragozzini, quindi tu a Ragozzini, insomma, ne hai un bel ricordo alla fine.
Ma a Ragozzini è stato il migliore, non c'è nulla da discutere su questo.
C'è scritto anche sull'enciclopedia del Festival di Sanremo che a Ragozzini è stato il migliore, enciclopedia scritta, guarda caso, da Adriano Ragozzini.
Ma Adriano è sempre stato molto modesto.
Veramente un grande. Siamo arrivati alla numero 12?
12.
Allora, Fusberti, io a mia discolpa dico che non le ho scelte io queste canzoni. Che roba è questa?
Queste sono le Figlie del Vento. Il Sanremo del 73. Il gruppo è fortunatamente scomparso. Metteva insieme quattro formose signore, due del nord e due del sud, e che anche loro si deliziavano un po' come la Laurito a parlare di gastronomia diffusa. Basta pensare che la canzone più nota fuori da Sanremo, il loro vero pezzo cult, si intitolava I carciofi son maturi se li mangi poco duri. Vengono eliminate nella semifinale e la cosa curiosa è che il video di questa canzone del 73, ricordiamo, uno dei primi video,
prima ancora dei Queen, Bohemian Rhapsody,
esattamente, ma era ambientato in uno stabilimento della Parmalat, in mezzo alla produzione veramente degli scatoloni di latte, le cisterne, eccetera.
Ma sugli sugli bane bane cosa significa?
Ma assolutamente niente, come il testo di questa canzone che più volte fa riferimento all'isola di Bali chiamandola in causa nonostante non c'entri nulla.
Edizione del 73 che credo sia stata una delle più buie di tutta la storia di Sanremo, perché era l'epoca che passava a malapena anche il Rai, neanche in prima serata, no?
Però vinse un grande amico,
Sì, dopo ci racconterai. Fu presentato da Mike Buongiorno, affiancato da Gabriella Farinon. Adriano Celentano ritirò la sua canzone Ultima Chance per una gastrite che gli impedì di partecipare alla manifestazione.
Ma sarà stato vero?
La Rai non trasmise in TV le prime due serate per problemi sorti all'interno dell'organizzazione con il comune, col sindaco. E molte canzoni di successo, la vincitrice Un grande amore niente più dell'amico Beppino Di Capri.
Peppino
Di Capri. E ricordiamo anche Da troppo tempo di Milva, oltre che Vado via di Drupi.
Drupi un idolo, Insomma, che ci dici di questa edizione e di Peppino di Beppino Di Capri?
Intanto fammi citare Drupi perché è l'idolo della mia porno segretaria Martina a cui mando un saluto. E nacque una relazione in quell'occasione proprio tra il buon Drupi e Martina.
Ma credevo fosse più giovane Martina.
Martina è giovane.
Vabbè, andiamo avanti.
È poco più giovane di me. E niente, Peppino Di Capri in quell'occasione vinse, fu il primo dei suoi due Sanremi. E incredibilmente Peppino Di Capri ha vinto due Sanremi con due canzoni poco note rispetto ai suoi classici.
A Saint-Tropez, a Champagne e ad altro. E vabbè, era il 1973, quindi l'epoca appunto, come dicevo, che Sanremo poi era piuttosto in ambasce e non passava neanche più in TV. Alla numero 11 invece abbiamo...
Il mio cuore s'accende in te.
Allora, in pochi l'avranno riconosciuto, ma questo è Alberto Camerini, ovvero lo stesso di Rock and Roll Robot che abbiamo mandato un paio di settimane fa. Io mi indigno di questa scelta di Fusberti, perché nell'orrore sanremese non meritava di finire Camerini. Perché?
Ma infatti non ce l'abbiamo messo noi, ce l'ha messo la gente che in quell'edizione lo relegò al 16° posto. E Camerini in realtà è un genio, una persona che ha avuto un sacco di problemi. È nato in Brasile da una famiglia che dovette scappare dalle leggi razziali del 38, di conseguenza una storia curiosa, affascinante, che rispecchia molto anche la sua situazione personale. Tu hai citato la canzone più nota, ma ricordiamo anche Gelato Metropolitano e Tanz Bambolina, che comunque hanno caratterizzato quel periodo. E dicevamo, una canzone che non fu capita dal pubblico, come non fu capita l'eccentrica personalità di questo precursore del rock elettronico. Ha collaborato con quasi tutti i grandi degli anni 70. Effettivamente Alberto Camerini è un mito. Dispiace che oggi continua a esprimere la sua arte più in feste paesane e sagre che in eventi importanti come meriterebbe.
Sì, se non erro l'abbiamo visto dove? Ad Alberoro, era da quelle parti lì un paio d'anni fa. Peccato, perché è veramente un grande artista, anche un grande musicista. Lui era stato turnista prima di mettersi a fare il pop da solo. Era stato un grande turnista negli anni 70 nei dischi, per esempio, della Cramps, dell'etichetta Cramps, che insomma non era musica niente male. In che anno era questa edizione di Sanremo?
Intanto volevo solamente dire che la Rossa Noemi è la prima a inaugurare la giornata di Sanremo odierna con Dedicato di Loredana Bertè.
Ah, ok, gran pezzo. Vabbè, ma ascoltate noi.
Bene, questa fu la prima edizione ad avere le nuove proposte.
Il pezzo si chiama La Bottega del Caffè, sì. Perché non si è detto.
Ah, ok. Fu la prima edizione ad avere le nuove proposte, fu presentata da Pippo Baudo, affiancato da Edi Angelillo, Elisabetta Gardini, Iris Peinado e Tiziana Pini, e dalle piccole Isabella Rocchetta e Viola Simoncini.
Sì, va detto che questo fu il primo Sanremo, anzi il secondo Sanremo di Baudo, però il primo, diciamo, della nuova era, perché lui l'aveva presentato nel 68 e poi tornò nell'84 e da lì inaugurò, insomma, la sua epoca.
Il primo con il parrucchino.
Sì.
Doveva partecipare Loretta Goggi con Un amore grande, che però gli diede forfè all'ultimo momento e fu sostituita in corsa da Pupo, che terminerà al quarto posto. Nel 92 il cantante di Ponticino dichiarò di aver comprato quel piazzamento investendo 75 milioni di lire in schedine del Totip. Quell'anno vincono i famosissimi Albano Romina Power con Ci sarà, e per le giovani proposte il Ramazzottone Nostrano con Terra promessa.
Allora, chiariamo subito due cose. Uno, il parrucchino di Pippo Baudo, cioè, che è vero? O erano solo tinti quei capelli?
No, il parrucchino è vero, e era la famosa Shetrin di Firenze che lo metteva a disposizione, azienda poi fallita, comprata la Cesare Ragazzi, che era a sua volta testimonial pubblicitario della Shetrin.
Pensa un po', questa non la sapevo, Cesare Ragazzi, incredibile, veramente. Ha assorbito l'azienda per cui lavorava, sostanzialmente.
Del resto, un uomo che è abituato a nuotare con le sirene può sognare.
Ok, poi che altro possiamo dire di questa edizione 1984? Non lo so, io ricordo appunto la vittoria di Albano e Romina Power, ma questo quarto posto di Pupo, no? Questo discorso delle schedine Totip, tu che insomma sei in notevole amicizia con Pupo, tra l'altro so che l'ha accompagnato anche in una tournée in Mongolia
qualche mese fa.
Ecco, questa storia l'ha lanciata per fare scandalo, per fare l'uomo contro il potere delle case discografiche, o c'è un fondamento?
Un fondamento c'è, però se ben ricordo successivamente ha dovuto anche ritrattare molte di queste affermazioni che lui fece. E Pupo ci è un po' abituato a sostituire i cantanti a Sanremo all'ultimo momento, perché ricordiamo anche un episodio con Joe Squillo che lo prese anche a Ceffoni in conferenza stampa.
Ah, ho capito. Già, è vero, qualche anno dopo già.
Mia preghiera, un'altra canzone che poteva essere degna di questa top 15.
Joe Squillo che era stata squalificata, giusto? Perché la canzone sua era già stata eseguita in qualche occasione.
Così dicevano quelli della Totip.
Sto tutip. Ma non esiste più il tutip?
Non lo so, non so neanche se esiste ancora il totocalcio.
Se tu però le scommesse sui cavalli non le hai abbandonate, ovviamente.
Certamente, l'ippodromo di Grosseto è la mia seconda casa.
Ho capito. A che numero siamo, Erika? Numero 10.
Barbara, rapinosa salini, scioglilo per noi, nel tuo senso in più. Offriti in bocca, la bocca tua bicocca.
Usberti, qui andiamo molto sul sensuale, no? Mi pare di ricordare, insomma, chi è costui?
Questo è Enzo Carella, direi il bello e bravo Enzo Carella. La canzone è Barbara, l'anno è 1979 e la canzone è scritta da Pasquale Panella.
Addirittura?
Addirittura, i testi del Carella, scritti sempre dal Panella. Il Panella che poi interruppe la collaborazione con il Carella per passare al Battisti, come tutti sanno.
Un salto, insomma, di lieve entità, ecco, mica male.
Ma se si ascoltate le canzoni del Battisti anni 80 e del Carella anni 70, trovate dei passaggi curiosamente simili. Questa curiosa poesia di Panella che si ripete anche nelle canzoni Veleno, Amara, Malamore, sempre del buon Carella, sempre di quel periodo. In quel Sanremo arriverò ben secondo, battuto da colui che poi citerà Erika successivamente. Però è stato anche un innovatore. Guardate in internet le copertine dei dischi, ma guardate anche l'esibizione a Sanremo come avvenne. Ci sono i filmati dell'epoca, originali su YouTube, dove lui appare con quattro ballerine a forma di bocca, con il testo scritto sulla schiena delle ballerine. Cioè, una novità assoluta per un Sanremo sempre più innovativo.
Un body painting ante litteram, potremmo dire. Quasi.
Senza ombra di dubbio. Carella purtroppo disperso.
Che fine ha fatto?
Ogni tanto rifà qualche album di raccolte, ma non è molto noto. Però è un personaggio molto disponibile. Lo trovate su Facebook, accetterà la vostra amicizia e fategli tanti complimenti.
Da parte di Fusberti. Intanto di Air Jack sul palco con un bacio mezzanotte e quartetto, eccetera.
Wow.
Pezzone. Siamo nel 79. L'edizione è presentata da Mike Buongiorno insieme a lei. La vuoi dire te lei?
La mitica Anna Maria Rizzoli, la mia preferita.
Ecco, cioè, con lei con cui vivo un confronto quotidiano. Lo spettacolo fu assicurato dalla presenza di alcuni big nazionali e internazionali, perché il parterre non offriva granché.
No.
Vinse Mino Vernaghi con la canzone Amare,
di cui io ho il 45 giri, perché adoravo Vernaghi, che tra l'altro era spinto da Iva Zanicchi. Puoi aggiungere qualcosa? Tu c'eri?
Beh, che partecipò alla serata finale vestito con una curiosa salopette.
Sì, infatti, bellissimo. Poi però è scomparso, quindi Iva Zanicchi non è un granché come spin doctor.
Beh, no, non sicuramente alla mia altezza.
Vedi, si fosse affidata a Fusberti forse... Perché, cioè, i tuoi artisti, dai, dici qualche nome, ora non è che uno si deve vantare, ma qualche artista davvero grosso che hai lanciato?
Ma sai, Danilo Amerio, per esempio, che era molto grosso.
Grosso nel senso di come corporatura?
Da tutti i punti di vista.
Ah, addirittura, va bene. Danilo Amerio. Vabbè, ora lo cercherò su Google, mentre intanto noi ci ascoltiamo la numero 9.
Ti guardi e ti vedi brutta, ti senti sola e sconfitta e non vuoi mangiare più. Che allegria di là in salotto e nessuno si domanda dove sei.
Allora, qui l'Erika sei commossa, perché quanti anni avevi? 2?
No, 5.
Cinque?
Ero grandicella.
Vabbè, io me lo ricordo, mi ricordo le risate che ci siamo fatte con mia mamma per come era vestito il mitico Alessandro Canino, che cantava Brutta, che era una canzone anche bellina alla fine.
Eri una acciughina.
Però, ecco, aveva questo problema che si era vestito in una maniera allucinante, con una giacca che gli stava tipo 6 volte, le mani coperte completamente dalle maniche, veramente terrificante. Che ci dice il nostro Fusberti a proposito di questa canzone?
Che fu un pessimo modo per aprire gli anni 90, Sanremo, che arrivò sesto, lui personalmente tra i giovani, ma incredibilmente quell'anno vinse il Telegatto come rivelazione musicale, che è una cosa incredibile. Si ripeté negli anni successivi con Tu e Crescerai, non ebbero il successo di brutta, come potete immaginare. Dal 97 ha un po' appeso il microfono al chiodo dal punto di vista del canto per dedicarsi al commento del Festival di Sanremo e dell'Eurosong Contest per conto di molte televisioni dell'Est Europa, e oggi si occupa prevalentemente di questo.
Ah, cioè quindi Canino bazzica l'Est Europa e conosce quindi anche il linguaggio, le lingue dell'Est Europa, o parla in italiano e viene tradotto?
Io credo che non parli neanche italiano, ma si esprimi, si esprime in idiomi vari. E che dire, che se continuate a seguire l'Eurofestival come avete fatto l'anno scorso, forse lo incontrerete prima o poi.
Infatti ci stavo pensando, magari si è visto in sala stampa a Vienna.
Magari ha cambiato giacca e quindi
perché
è riconoscibile.
Perché l'abbiamo visto.
Sì, noi, se ti interessa Fusberti, noi non siamo come te che conosci tutti. Noi al massimo sei conosciuto Meneguzzi l'anno scorso. E, tra l'altro, l'abbiamo trovato visibilmente ingrassato rispetto e all'epoca.
E ti do uno scoop, ha un baretto
a Ibiza.
Ha fatto bene, ha fatto una scelta importante.
Era parte della delegazione svizzera, perché poi lui è svizzero. Però certo, insomma, i chili si fanno sentire.
1992, festival condotto dal buon Pippo Baudo, affiancato da Milly Carlucci, Brigitte Nielsen e Alba Parietti, ognuna delle quali aveva una serata diversa, per poi partecipare tutte e tre insieme a quella finale. La canzone Me Gusta il Movimento di Joe Squillo venne squalificata perché non era inedita, come appunto dicevamo prima con Fusberti, e salirà sul palco Pupo con La Mia Preghiera. Anche qui lui dichiarò di aver comprato 75 milioni di lire, la stessa cifra, per arrivare al quarto posto. Quindi sì, è coerente, perché investe sempre la stessa
tutte
cifra.
Tutte le volte, capite? È come quando al casino punta sempre lo stesso numero e la stessa cifra.
Prima o poi ce la fai. Vinse quel festival nella categoria campioni Luca Barbarossa con il brano Portami a Ballare. E tra le 9 proposte vinse la canzone Non Amarmi di Alejandro Baldi e Francesca Lotta.
È decisamente rimasta nella storia più la seconda che la prima. Anche se Portami a Ballare poi andò anche all'Eurovision. Ma lo sapevi che, a proposito di Eurovision, Barbarossa non so se ebbe dei flirt, ma l'anno dopo Ruggeri vinse Sanremo, andò all'Eurovision e ebbe un flirt con un islandese, con la cantante islandese in gara.
Ah, ti stavo per chiedere se era uomo o donna, perché vi hai detto solo islandese.
Un apostrofo islandese.
Beh, per uno che ha in carico due Sanremi vinti, questo ed altro.
Eh beh, e poi insomma, almeno ha portato il simbolo dell'Italia all'estero, no?
Ha portato il calore italiano nella fredda Islanda.
Andiamo avanti con la numero 8.
Mi inchino di fronte a queste urla, perché vengono da un grande. Chi è questo?
Vengono da quello che era il cantante degli Albatros, ovvero Toto Cutugno, che scrisse questa canzone insieme a Vito Pallavicini, altro membro degli Albatros. La canzone è Volo a Z504 e è una canzone che si esprime in modo netto e forte contro la pratica dell'aborto.
È vero.
E molti, pochi sanno che Cutugno arrivò terzo con questa canzone, di conseguenza e fu il primo dei tantissimi podi che poi seguiranno, con la vittoria dell'80, i 6 secondi posti e anche la vittoria del 92 nell'Eurofestival a Zagabria.
Gloriosa.
Gli Albatros restano nel panorama musicale italiano come un esempio di un gruppo capace di unire progressive, melodie e recitato in un mix che si differenziava dai tanti gruppi esistenti in quel periodo. E tra l'altro erano prodotti da un mio carissimo amico che ha continuato la sua carriera all'estero, che voglio salutare perché lui è legatissimo agli Albatros ed è anche colui che ha scritto l'anno successivo la canzone Gran Premio, che è molto simile a questa con cui parteciparono a Sanremo. Quindi un saluto all'ex produttore degli Albatros, Emanuele Calchetti, che adesso vive a Mosca.
Sì, no, ho avuto occasione una volta di intervistarlo, è un grande anche lui, assolutamente. Lo conosce anche Erika perché l'abbiamo intervistato insieme.
Sì, tra l'altro in collegamento da Mosca.
Sì, con un ponte radio facemmo un lavoro grosso, insomma, una cosa importante. Eh sì, lui è un grande, tra l'altro poi credo che quell'anno avesse anche sotto contratto, sempre come produttore, i vincitori del Sanremo 76. No, che era il 76?
Il 76 che probabilmente era l'amico Peppino.
Ecco, è vero.
Peppino vinse. Bene, l'ultima edizione del festival svolta al Salone delle Feste del Casinò, perché doveva essere restaurato.
Questo è importante.
L'anno successivo si spostò al famoso Ariston.
Infatti, cioè, l'Ariston è un luogo sacro, luogo cardine della musica italiana, ma non è stato sempre il luogo dove è stato fatto Sanremo.
No. Presenta l'edizione Giancarlo Guardabassi, affiancato da due diverse vallette per ognuna delle tre serate, e cioè Serena Albano e Maddalena Gagliani nella prima, Stella Luna e Lorena Rosetta Nardulli nella seconda, e Tiziana Pini, Carla Strano Pavese nella terza. Fu l'unica edizione in cui il conduttore non salì mai sul palcoscenico, ma rimase seduto a un tavolo ai piedi del palco stesso, di spalle ad una colonna.
Alternativo, si vedeva già la mano di Calchetti comunque anche in queste idee, che comunque sono importanti. Lui e poi anche altri che nomineremo più avanti, che facevano parte un po' del suo pool di collaboratori. Mi ricordo che c'era anche Guido Guerrini con lui, insomma, che era un'altra mente geniale, insomma, più noto come coreografo, ma comunque, insomma, piuttosto importante.
Esperto di Corea.
Vince, non lo faccio più di Peppino di Capri.
Peppiniello di Capri, ed era il 1976, ma noi adesso siamo alla numero 7, giusto? Quindi facciamo un salto avanti di qualche anno e ce la sentiamo tutta. La numero 7 è Ping Pong dei Plastic Bertrand. Bertrand, ping pong, ma com'è possibile, Fusberti? Come ci spieghi una canzone in francese concorrente a Sanremo?
In quegli anni, per volere della Totip, fu data la possibilità.
Sempre la Totip.
Certamente, fu data la possibilità a quei cantanti esteri di cantare in italiano, e ricordiamo Luis Miguel tra i tanti, e ad altri di cantare in lingue straniere. Mi sembra di ricordare prevalentemente quelle neolatine, in questo caso il francese. Oh, contrariamente a quello che tutti pensano, Plastic Bertrand, che si chiama in realtà Roger Jouret, non è affatto francese ma è belga.
Ah, ok.
E come abbiamo detto, fa parte dei pochissimi stranieri che hanno cantato a Sanremo nella loro lingua natia. Era famoso già in Italia dall'anno precedente, perché compose la nota canzone Hula Hop, che di conseguenza fu ospite spesso Dominica Inn in quel periodo, e molto noto nell'est Europa. E una delle cose per cui va sicuramente ricordato sono i balletti che faceva sul palco insieme alle ballerine che lo aiutavano, delle cose veramente atroci.
Mi sembra che poi il primo ballerino fosse Gabriele Marconcini, no? Non so se lo conosce anche lui, insomma era abbastanza famoso
che
all'epoca.
Precedette di molti anni Conchita Wurst perché era vestito da donna e aveva la barba.
Ma queste cose non le sanno i nostri ascoltatori, non sanno che l'Italia ha anticipato tantissime cose che poi sono diventati fenomeni mondiali. Ma noi i nostri miti ce l'abbiamo, per esempio Marconcini insieme a Stefania Rotolo, insomma una generazione di grandi ballerini che hanno precorso i tempi. Purtroppo solo qui a Radio Incontri si ricordano queste cose importanti.
Edizione 1982, terza conduzione consecutiva del Buon Cecchetto, affiancato da Patrizia Rossetti. La scenografia è più attribuibile a quella di una discoteca che a quella di un teatro. E vincerà il nostro grande amico Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, ma al secondo posto arrivarono loro, i grandi Albano e Romina Power, con Felicità e un bicchiere di vino con un panino.
Allora, io posso dire uno dei miei vincitori preferiti, perché io lo adoro, Riccardo Fogli. Che poi tra l'altro lui è molto famoso ovviamente in Russia, perché poi questa edizione dell'82 credo sia stata la prima che è stata trasmessa in Eurovisione in Russia.
Allora,
se non erro,
non ricordo se l'82 o l'83. Diciamo che l'83 forse la prima ufficialmente, l'82 arrivava comunque attraverso le onde pirata della radio situata a Berlino Ovest, messa lì dagli americani per inquinare i gusti musicali russi.
Il famoso ponte radio che usiamo anche noi, questo ponte radio che poi arriva fino a Volgograd, Mosca,
chiamato anche il Calchetti Most.
Comunque è importante perché Riccardo Fogli poi andò anche all'Eurovision nell'83 ed è da lì forse anche probabilmente che ha goduto di questa diffusa fama internazionale. Su Albano e Romina ci puoi dire qualcosa, Fusberti? Hai avuto a che fare nella tua vita?
Guarda, all'epoca loro erano nella scuderia della Baby Records con l'amico Freddy Niagar, insieme a Pupo,
insieme a Pupo, sì.
Ad altri. E lì ho collaborato poco, ho avuto più il piacere di aiutare il patron di Retro FM a organizzare i concerti moscoviti che li hanno rimessi insieme.
Retro FM, che è una importante radio russa, giusto?
Sì, che copre tutto lo spazio ex sovietico, molto ascoltata, e dove una delle poche radio al mondo dove si può ascoltare tutti i giorni Gianni Nazzaro.
Forse l'unica radio al mondo. Ok, lanciamola numero 6.
Io mi concedo a caso, io mi rivendo a peso, io mi posteggio al cine, io mi, mi nutro a noccioline. E forse poi sarà meglio che creda nell'astrologia.
Erika, ti vedo gasata da questo pezzo, da questo rock.
Ho detto solamente che ricorda un po' Bennato.
Può darsi, sì, che sia affine a Bennato, ma in realtà si tratta di...
Si tratta di Stefano Tosi, che è il nome d'arte, il vero nome è Stefano Tosi Innocenti. Classe 59, partecipò solo a quel Sanremo, ebbe una notorietà per qualche anno con canzoni tipo La Ruga, Il Fango, Un Connetto Più... E sono curiose canzoni. Ricordiamo anche che le sue battaglie a favore dell'obiezione di coscienza. E forse è proprio per questo che sparì completamente dal panorama musicale. Al giorno d'oggi non fa null'altro. E il momento di massima notorietà fu quel festival dove raggiunse la serata finale.
Io ho sentito dire, ma andrebbe confermata questa voce, che pare abbia un agriturismo verso dalle parti di Anghiari, però è una cosa che poi non ho mai approfondito. Non so se ne sai qualcosa te, che comunque sei natio, diciamo, di quelle zone.
Beh, se ci sono dei cavalli, allora sì, perché come premio di consolazione in quel periodo la Tutip regalava cavalli.
Vabbè, era anche il 1981, può darsi siano morti quei cavalli. Vabbè, comunque
vivono molto a lungo.
No, ma lui glissa, perché lui le cose che sa non ce le dice. È venuto qui, qualcosa dice, ma poi sulle cose più belle tiene il segreto. Invece è uno scrigno di nozioni. Però.
Intanto la coppia favorita per la vittoria di Sanremo, Caccamo Jurato, è sul palco con Amore senza fine del mitico Pino Daniele.
Occhio, perché questi vincono, ve lo dico, secondo me vincono. Vabbè, siamo arrivati alla numero 5.
Laggiù nella valle dei timbali. salmones
dai chi
e banaban
laggiù dove la femmina è brocace
vivace mordace fugace
coraggio
la fa laggiù.
Ma qui è una band incredibile. È una band incredibile, perché questi sono grandi musicisti che qui erano a scherzare sul palco di Sanremo, diciamolo.
Esatto, grandi cantatori, grandi musicisti, grandi parolai, grandi giornalisti. Il nome è I Figli di Bubba e non si è mai capito se era un omaggio al grande radiocronista Giorgio Bubba o meno. Loro hanno smentito, però il radiocronista più volte ha detto che era onorato qualora fosse stato dedicato.
Ricordiamo Giorgio Bubba, un volto anche del 90esimo minuto dei
esattamente,
tempi, no?
Esattamente,
collegamenti da Genova
e raramente da Milano al posto di Gianni Vasino. E la canzone di Mauro Pagani, I Figli di Bubba, nacquero, si sciolsero nella stessa settimana per partecipare a quel Sanremo. Li ricordiamo: Franz Di Ciocco, Roberto Manfredi, Mauro Pagani, Enzo Braschi, Sergio Vastano, Roberto Gatti e Alberto Tonti.
Quindi abbiamo due musicisti della PFM, poi Vastano che era un comico,
Braschi pure,
cioè Braschi che poi era il era il gran gallo, era Braschi, giusto?
Esattamente. E Gatti e Tonti, che erano due giornalisti che non si sa cosa ci facevano. E niente, un pezzo della canzone fu censurata, ma loro nell'ultima serata la parola magica, che era, la diciamo sottovoce, era fanculo, la dissero comunque. E niente, fortunatamente anche loro non hanno avuto un seguito, ma hanno allietato quel curioso Sanremo.
Sanremo presentato da Michel Bosé e Gabriella Carlucci. Siamo nel 1988. Tra l'altro intervennero sul palco Paul McCartney e George Harrison.
Però in due momenti separati, sì. E non si incontrarono.
L'edizione dell'88 venne ricordata soprattutto per il processo al festival di Aldo Biscardi.
Sì.
Ho capito, che era una sorta di dopo festival. Vinse nei Big Massimo Ranieri con Perdere l'amore. Nelle nove proposte trionfarono i Future con la canzone Canta con noi.
Allora, io so che Fusberti era a Cagliari, quindi non era a Sanremo, perché era a Cagliari, dove Alberto Tomba conquistò, tra l'altro fu interrotto il festival apposta, conquistò lo slalom speciale, la medaglia d'oro alle Olimpiadi proprio nell'88.
Esatto, però io durante la seconda marcia, invece che guardare Tomba, ero con Ghedina davanti a una TV a guardare, grazie all'Eurovisione che arrivava in Canada, Sanremo.
Tra l'altro abbiamo scoperto che in Canada, ti do questo simpatico episodio di questi giorni, che in Canada il festival di Sanremo è seguitissimo, anche grazie probabilmente ai fans dell'Eurovision Song Contest. Il Canada non partecipa, ma sono tanti anche lì. Ed è arrivato secondo l'hashtag ufficiale Sanremo 2016, è entrato al secondo posto nei top trends di Twitter in Canada, quindi pensa te.
Non ho dubbi, grazie anche al fatto che Pupo ci fa molti concerti dal vivo.
Anche in Canada.
E certamente uno degli album più noti di Pupo è un live registrato a Toronto durante un concerto dal vivo.
Ok, io invece credevo che soltanto i fratelli Ignaldi riuscissero ad avere successo in Canada, un paese strano, insomma. Loro sono, ci vuoi dire cosa sono? Perché è anche difficile da spiegare. I fratelli Ignaldi
sono due giovani angheresi che sono emigrati in Canada tanti anni fa per costruire una casetta piccolina che poi è diventata molto nota.
Io rubo il microfono per lanciare la numero 4.
La lambada strofinera ma facilita l'azione, forse un po' contrabbandiera, ma vedrai come funziona. La lambada strofinera, per far pita il corazon, bailo da mattina a sera, e mi salza la pressione, ecco che salza, salza.
Riprendo in mano la conduzione di questo programma, conduzione che sta sfuggendo al buon Lupetti. Lascio la parola a Fusberti per presentarci questa canzone.
Beh, lui è Armando De Razza, il nome d'arte di Maurizio De Razza, è un brillante uomo, giovane per l'epoca. L'anno era il 90, c'era grande aspettativa per quei mondiali e la canzone era Lambada strofinera. E niente, Armando De Razza per 2 anni si è dedicato al canto, cercando di creare un personaggio che assomigliasse a Julio Iglesias, ma un Julio Iglesias veramente delirante. E fece un album sempre in quel periodo che si chiamava Stacco i Punta, E ricordiamo un altro pezzo importante che era Esperanza de Escobar, sempre di quel periodo. Pensate che lui riuscì a fare in 2 anni 500 concerti, ma siccome non era un cantante ma era un attore prestato al canto, tornò a fare cinema e teatro e tuttora oggi fa parti minori in film famosi e fa tournée teatrali.
È vero.
1990, il rientro dell'orchestra nel Festival di Sanremo, che si tenne al Palafiori, perché l'amministrazione comunale non aveva fatto in tempo a finire il nuovo mercato dei fiori che era Bussola di Sanremo, e quindi c'era questa mega struttura che per l'occasione venne chiamata Palafiori.
Ormai che c'è, usiamola, no?
Usiamola, okay. Usiamola. Fu presentato da Renzo Arbore in qualità di presidente della corte, Lino Banfi nelle vesti di avvocato difensore e Michele Mirabelle in quelle della pubblica accusa.
Sì, veramente un'edizione delirante dal punto di vista della conduzione, sì.
Esordiscono Rosalinda Celentano, famosa soprattutto per essere la figlia terzogenita del grande Adriano. Vinceranno gli amici di mia madre, i Pooh, con il brano Uomini Soli, e nelle novità si impose Marco Masini con Disperato.
Bene, ok, su con le mani. Allora, il 90 è anche l'anno dove abbiamo avuto, a parte la vittoria di Pooh, un'estate italiana, diciamo, un po' triste, no? Tu dov'eri quella sera, famosa, tragica serata di Napoli in cui abbiamo perso quella semifinale ai rigori?
Beh, ero al San Paolo e facevo il guardalinee.
Ecco, allora il guardalinee non ci hai aiutato, però.
Lì era veramente difficile, perché era molto difficile mettere Caniggia in fuorigioco in quell'azione.
Invece dovevi farlo. Vabbè. Ok, andiamo avanti. Ci rimane la numero 3. No, qui sembra quasi di avere qualcuno che anticipa spendi e effendi, come cavolo, spendi e effendi di Rino Gaetano. Il tema è il petrolio.
Beh, diciamo che se i Daniel Santa Cruz Ensemble, invece che fare questa canzone del 77, l'avessero fatta adesso, sarebbero sicuramente nel mirino dell'Isis.
Sì, alla, sì.
Allora, erano popolarissimi alla fine degli anni 70. I Daniel Santa Cruz Ensemble nascono dall'esperienza di 3 ex bisonti del gruppo I Bisonti, pionieri della musica beat italiana, all'unione con la bellissima Mara Cubeddu de Fauna Flora e Cemento, la cantante, quest'ultima oggi finita negli USA, dove lavora per l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Allora, tra i prezzi cult di questo gruppo c'è Bella Linda, che la presentarono a Sanremo l'anno prima, ma anche 2 pezzi solo strumentali, o quasi solo strumentali, Soleado e Un Sospero. Un Sospero passerà alla storia per essere la colonna sonora dello spot della Grappa Bocchino con Mike Bongiorno, che grida sempre più in alto. Esatto, un testo davvero moderno questo Allalla, davvero futurista. E come dicevamo prima, oggi veramente anche a rischio un testo di questo genere, dove si scherza molto sia sull'aspetto religioso e sia sull'aspetto economico della dipendenza del petrolio e il potere economico dei paesi arabi.
Daniel Santa Cruz Ensemble, che tra l'altro sono tra i gruppi preferiti, credo, della mamma di Erika, Mirella Grazzi, che li conosce a menadito.
Sì, infatti io ti ho stupito quando una volta incominciai a cantare
Linda, bella Linda.
Bene.
Mi stupisci.
1977, festival presentato dal grande Mike, affiancato da Maria Giovanna Elmi. Il festival, a causa dei lavori di restauro del salone delle feste del casinò, dovette traslocare al teatro Ariston. Inizialmente quest'Ariston era
un po' la seconda era la seconda scelta, sì.
Ma nacque da un'unione tra Totip e Juventus, che portarono questo marchio sia a Sanremo che nelle maglie della squadra.
È vero, infatti era sponsorizzata da Ariston, è vero. E lo vedi che tutto torna, vedi?
Chi vinse quell'edizione? Gli Homo Sapiens.
Io lo so, gli Homo Sapiens.
Con Bella da morire.
Sì. Una canzone che ora secondo me farebbe scandalo, perché il testo sinceramente era veramente scandaloso. Chi l'aveva scritto? Calchetti.
Il testo? No,
forse Calchetti.
Pierotti.
Pierotti.
Sì,
ah,
sì.
Ma mica Giorgio.
Sì, l'aretino.
L'aretino Giorgio. L'aretino Giorgio Perotti. Quindi finalmente abbiamo capito che lavoro ha fatto nella sua vita Giorgio Perotti. Era un compositore.
Guarda, quell'anno scrisse anche il testo dei Collage che arrivarono secondi e dei Santo California che arrivarono terzi.
Ecco, bravo. Quello fu l'anno dei gruppi, dei complessi, così si chiamavano all'epoca.
Sì, di inferiorità però.
Dominato veramente quel Sanremo dai gruppi. Dai gruppi, dai complessi, non di inferiorità. Erano gli strascichi della moda dei Pooh, questo diciamolo sinceramente, e questi gruppi erano tutti dei sotto Pooh, tra cui gli Homo Sapiens, i Collage, insomma, erano delle brutte copie dei Pooh. Pooh che tra l'altro, tra non molto, speriamo più tardi possibile, saranno sul palco dell'Aristol, perché noi ce li vogliamo vedere.
Ma questa da Patti?
Sì,
delle condizioni...
non so se è cartonato o se è l'originale.
Vabbè, okay,
di Patti Pravo Fusberti ci dice niente.
Non, io sono un signore, sono una persona elegante, non posso raccontare certi particolari.
Comunque prima di Riccardo Fogli ci sei passato anche tu.
Durante,
senti.
Bene, posizione numero 2, vai Andrea.
Momenti questi sul palco dell'Ariston.
Sì, il giorno delle cover.
Sì, ecco, apriamo una parentesi, scusate.
Perché l'unica è Patti Pravo che sale nel palco con una cover di se stessa.
Cioè canta tutta al più che la sua.
Cioè è l'unico caso dei cantanti in gara, neanche Ruggeri aveva pensato tanto, ma non è solo, è con un tizio.
Con
che
un
non
tizio,
vedo
forse
è.
Un assistito di Fusberti. Con chi canta il tuo assistito stasera?
Canta con quello dei Mandarini, Clementino.
Pensate che stima che ha dei suoi assistiti. Quello lì dei Napoli. Veramente. Vabbè, questo mito che abbiamo sentito, la numero 2, chi era?
Era Gio Chiarello. Il vero nome è Maria Concetta Chiarello, palermitana del 63. E finì a Sanremo con una storia molto curiosa, perché lei l'anno prima vinse Miss Teenagers, una dei concorsi più noti, aveva 17 anni.
Sì, che ha lanciato molte grandi, tra cui per esempio anche Gloria Guida, Isabella, certo, Ferrari,
la Gerini successivamente.
La Gerini, è vero.
E colpì questa bellezza, questi boccoli biondi di questa Gio Chiarello, il grande califfo, che scrisse questa canzone che è brutta a fare, piena di riferimenti ambigui, e l'abbandò a Sanremo ancora minorenne a scatenarsi sul palco e cantare questa canzone. Non gli portò grande fortuna, fu eliminata già la prima sera, e 8 anni dopo si rifece con una canzone molto più tranquilla, moderata, assolutamente non vicina a trasgressione, sempre bellissima. Nell'89 cantò Io e il cielo, dove arrivò seconda tra le 9 proposte. Gio Chiarello tuttora adesso è una bellissima donna, vive a cavallo tra Roma e la Sicilia, fa ancora serate e concerti, e direi che brutto affare è un testo che merita tanta attenzione. Se i nostri radioascoltatori potranno, se l'ascoltino, ma non nella versione disco che abbiamo ascoltato, ma dall'originale di Sanremo,
dal vivo. Quindi ok, noi siamo al termine della nostra super 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 classifica. A questo punto direi la numero uno, prima di andarcela a sentire, di spiegarla e lanciarla, e ovviamente lasciamo il palcoscenico al nostro grande idolo Fusberti.
Insieme a Patti Pravo, sono nello stesso palcoscenico.
Hanno più o meno la stessa età, tra l'altro, però lui li porta molto meglio.
Vabbè, il numero uno incredibilmente è un pezzo scritto da Riccardo Cocciante e Rodolfo Sant'Andrea. È proprio il Sant'Andrea che nel 1984 lo cantò, e il titolo è La Fenice.
Sant'Andrea che non è il quartiere della Giosa del Saracino, come pensava Erika quando gli ho detto al primo posto c'è Sant'Andrea.
No, e non renderebbe onore né a lui né degli amici del Saracino, perché non arrivò neppure in finale con quel pezzo, ma fece su il premio della critica, incredibilmente.
Vedi, e noi l'abbiamo scelto per quello, perché è musica buona.
Lui era un artista tutto tondo. Quando fu consegnato il premio della critica da buon Pippo Baudo, fu definito più scultore che cantante. In realtà è un basso e baritono, sparì dalle scene quasi completamente e, questo è un particolare di cui mi vanto, negli anni 80 fece una serata allo Scorpione di Sansepolcro.
Ovviamente organizzata da te.
Io come sai non amo vantarmi in pubblico.
Ma l'opener, colui che aprì il concerto, chi era? Perché so che tu lanciavi anche degli artisti minori che aprivano i concerti.
Era il padre di Ed Michella.
Vedi, generazioni intere. Vabbè.
Ebbe problemi negli anni successivi con le case discografiche, si perse di lui qualsiasi traccia. Si ricorda due titoli di 233 giri da lui scritti negli anni 80, che sono Ricordi e sogni del mio vescovo e Aiutatevi, amo i delfini.
E vabbè, lanciala tu questa numero uno, vai, grande Fusberti.
La finisce, canta Sant'Andrea.
Guardo grigio di metallo, occhi torbi di armi spento. L'oceano, silenzio, mi darà qualche spiraglio. Vento basso e mormorante mi sussurra.
La fenice rinasce dalle ceneri, cresce ogni volta.
Yeah, questo era un idolo, un grande, Sant'Andrea con La Fenice, l'abbiamo messo la numero uno della nostra classifica degli orrori a Sanremo, ma orrori per modo di dire, dai, più che altro abbiamo fatto un collage di cose strane, di personaggi, di gente forse che meritava anche un destino migliore.
Posso fare una parentesi che non c'entra niente, però è la buffa?
Sì.
Praticamente noi tutti ci chiediamo perché l'Italia non vince mai l'Eurovision? Semplicemente perché non siamo in grado di organizzarlo. Tant'è che in questo momento un nostro amico che è in sala stampa di Sanremo ci ha appena detto che nella prima sfida non funzionavano i telecomandini per il televoto della sala stampa.
I giornalisti devono votare, non funzionavano i telecomandi. Vabbè, Fusberti, si vede proprio che non c'è più a Ragozzini. Queste cose ai suoi tempi non accadevano. Qui Sanremo erano perfetti, veramente.
Sia Ragozzini che l'amico Salvetti erano di un altro pianeta rispetto a questi vari Bonolis, Fazio, Conti. Ma chi sono questi?
Tra l'altro Pierotti sta salutando Fusberti dicendo che è un mito.
Comunque Pierotti, bene, sono contento, ma Pierotti bei testi scriveva, cioè complimenti.
Beh, Pierotti era sempre stato molto avanti, soprattutto sul tema della parità dei diritti, ha fatto un sacco di pezzi in momenti quasi inaspettati della storia della musica moderna.
Comunque adesso risolleviamoci il morale dopo questa brutta notizia che ci arriva da Sanremo del malfunzionamento dei telecomandi in sala stampa. Ti faccio sentire questa canzone e tu ti emozionerai perché c'è un ricordo personale che ti lega a questa canzone e che i nostri ascoltatori conoscono benissimo perché gliel'abbiamo proposta ben due volte già quest'anno e questa è la terza.
Mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore.
Svegliati una buona volta e smettila di sognare.
Allora, vogliamo sentire il ritornello, dai, sentiamo. Vabbè, è la mitica "Tu fai schifo sempre" dei Pandemonium, Sanremo del 79 se non erro. Perché te la ricordi con tanto amore, Fusberti?
Intanto perché rese ancora più noto questo gruppo di origine napoletana, ma non solo, che non passò la storia per quel decimo posto, ma più che altro per il disdegno di Mike Bongiorno quando li presentò nella serata di Sanremo. Ricordiamo che in questo gruppo di amici ha fatto parte Amedeo Minghi, ha fatto parte Dario Farina, il paroliere dei Ricchi e Poveri, hanno fatto il coro di Gianna di Rino Gaetano, ha fatto parte il compianto Giorgio Bettinelli, viaggiatore nel mondo con la sua Vespa, due giri in mondo con la Vespa e purtroppo è venuto a mancare in Cina alcuni anni fa. Davvero un gruppo che ha elaborato tantissime cose sia nella musica che nel teatro e che meriterebbe grande rispetto.
Oltretutto prodotto ovviamente da Fusberti, questo lo dico io perché lui, vabbè, non ama vantarsi, insomma. Comunque è stato una delle sue tante creazioni di una carriera gloriosa. Però adesso è venuto il momento finale di questa trasmissione, nella quale abbiamo detto, vabbè, non mettiamo solo le curiosità, diciamo le perle, le cose strane, ma mettiamo anche veramente le canzoni a cui noi di Sanremo siamo più legati, giusto?
E inizi tu.
Inizio io, abbiamo detto, scegliamone una per uno la nostra preferita. Io amo molto Fossati e Fossati è l'autore di questa canzone che fu in gara Sanremo dell'82 e vinse il primo premio della critica, che adesso si chiama Premio della critica Mia Martini, perché lei fu la prima a vincerlo. Era Sanremo dell'82 e non finisce mica il cielo.
E non finisce. Anche se manchi tu, sarà dolore o è sempre cielo, fin dove vedo. Se avrò paura o il senso della voglia di te, se avrò una faccia pallida e sicura, non ci sarà chi rida di me. Cercherò qualcuno per ritornare in me. Qualcuno che sorrida un po' sicuro, che sappia già. Non finisce mica il cielo, una faccia pallida e sicura, sicura ci sarà chi rida di me.
Allora, dispiace interrompere questa canzone bellissima scritta da Ivano Fossati, tra l'altro che per molti anni ebbe una relazione proprio anche con Mia Martini. E vabbè, questa è la mia preferita, ce ne sono tante, ma questa è la mia preferita in assoluto della storia di Sanremo.
No, volevo sapere se Fusberti anche lui ha avuto una relazione con Mia Martini. No.
Con la sorella.
Con la sorella che sì, insomma aveva una sensualità debordante.
Sì, insieme a Borg.
Un trittico. Bene, è arrivato il mio momento.
Che hai scelto?
Io servo a svecchiare la trasmissione, questo è il mio ruolo. Andrea,
sì,
mi dice brava.
Comunque a 15 anni anche la tua, la canzone, dai, non è proprio tanto di primo pelo.
Vabbè, ma rispetto alle vostre sembra scritta ieri. Ebbene, Sanremo 2000, canzone che arriva undicesima, ma forse quella più nota di quel festival, presentato da Fabio Fazio insieme a Luciano Pavarotti, Teo Teocoli ed Ines Sastre. Vincono la piccola orchestra Avion Travel con Sentimento tra i Big e Jenny B con Semplice Sai tra le nuove proposte.
Nessuno si ricorda quelle due canzoni, ma tutti si ricordano invece
la mia preferita, loro, Subsonica, Tutti i miei sbagli.
Difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo, se tutti mi sbagli.
Meraviglioso, fantastico, veramente. Grande scelta, Erika.
Grazie, grazie.
Complimenti. Tra l'altro questa sarebbe stata la mia seconda scelta, e quindi mi hai reso felicissimo.
Vabbè, però è la più adatta a me visto l'età.
Ok, allora ci è rimasto un solo pezzo ovviamente da lanciare, e ovviamente la preferita del nostro Fusberti, che noi ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera. Sei sempre in tensione perché tra poco sul palco con Clementino ci sarà un tuo assistito, ovvero come si chiama?
Ed Menichella,
che vabbè, a cui auguriamo ovviamente un grande successo futuro.
Tanti cavalli.
Ok, poi non lo so, chi vogliamo salutare? Fusberti, lei ha diversa gente credo da salutare.
Beh, abbiamo salutato Emanuele Calchetti, salutiamo anche Marina Dozenko, che in questo momento è la collega talent scout del nostro amico Calchetti. Salutiamo ancora una volta Martina, che ci ha mandato l'apprezzamento per la sua definizione di segretaria hot. E tanta gente dovremmo salutare, ma per evitare di scordarci i più importanti non li salutiamo proprio.
Quindi facciamo i maleducati. Salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Giorgio Pierotti,
che abbiamo scoperto anche che è un autore di testi importante. Quindi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon Sanremo da qui a sabato. E niente, l'ultimo lancio è per te, Fusberti. Giorgio Fusberti, ancora un grande grazie, è stato un onore averti qui.
L'ultimo
che
lancio.
Che pezzo hai scelto?
Ho scelto il pezzo, la mia preferita, non solo come canzone, ma anche esteticamente, perché nel 1981.
Condivido, bellissima
tuttora,
donna.
E tuttora oggi è una bellissima donna. Stiamo parlando di Carla Bissi, conosciuta ai più con il nome di Alice. Il testo è di Battiato e Giusto Pio, un testo molto ambiguo perché parla delle dipendenze in generale, ed è la vincitrice di Sanremo 1981 per Elisa Alice. Grazie a tutti.
Ciao.
Per Elisa, vuoi vedere che perderà anche me? Per Elisa, non sai più distinguere che giorno è. E poi non è nemmeno bella. Per Elisa, paghi sempre tu e non ti lamenti. Per lei, ti metti in coda per le spese. E il guaio è che non te ne accorgi. Con Elisa, guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, 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 non sai più fingere. Senza di lei, senza di lei ti manca l'aria. Senza Elisa non esci neanche a prendere il giornale. Con me riesci solo a dire due parole.
Ma noi un tempo ci amavamo.
Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha preso.